Jones Act, precari per decreto e per sempre. Di Pier Giovanni Alleva, da Il Manifesto, 14 marzo 2014. C'è da essere indignati, certamente e anzitutto, per il contenuto dell'annunziato decreto che precarizza definitivamente il mercato del lavoro. La riforma del contratto di lavoro a termine e di apprendistato che Matteo Renzi ha annunciato come unica misura concreta e immediata in mezzo allo scoppiettio dei suoi annunci di riforma preclude per il futuro l'accesso ad un lavoro stabile a tutti i lavoratori giovani e adulti. Ma indignazione anche per il modo assolutamente passivo con cui le forze politiche di sinistra e le organizzazioni sindacali hanno accolto la notizia, anche perché probabilmente cloroformizzate dall'annunzio di una non disprezzabile mancia elargita ai lavoratori sotto forma di sgravio IRPEF. Salvo gli opportuni approfondimenti, la sostanza è comunque chiarissima e inequivocabile. Si vuole introdurre la possibilità di stipula di un contratto di lavoro a termine senza indicazione di alcuna causale con durata lunghissima, fino a 3 anni. Si dirà, ipocritamente, che questo vale solo per il primo contratto a termine tra lo stesso datore di lavoro e il lavoratore, ma l'ipocrisia è evidente perché a ben guardare, il primo contratto a termine a causale sarà anche l'ultimo, in quanto dopo i 36 mesi di lavoro scatterebbe la regola legale già esistente, secondo la quale continuando la prestazione di lavoro il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Quale è allora la formula semplicissima che il decreto offre e suggerisce al datore? Tenere il lavoratore con contratto a causale e alla scadenza sostituirlo? Dal punto di vista del lavoratore significa cercare ogni 3 anni un diverso datore di lavoro, e ciò all'infinito, concedendo a Dio la dignità, e rassegnandosi ad una totale sottomissione a ricatti di ogni tipo, sperando di essere confermato a tempo indeterminato una volta o l'altra. È evidente che così lo stesso datore di lavoro nel suo complesso diventerà una sorta di favola non traducibile in realtà. Rispondo subito ad una prevedibile obiezione. Si dirà che però, secondo la bozza del decreto, i lavoratori a contratto a termine a causale non potranno superare il 20% dell'occupazione aziendale. Si tratta comunque di una percentuale assai alta, attualmente i contratti prevedono il 10-15%. Ed è evidente che quella fascia del 20% funzionerà come una sorta di anello esterno all'azienda, nella quale finiranno imprigionati i nuovi assunti e dal quale usciranno solo per entrare in analogo anello di altra azienda. Per i giovani e per i disoccupati, dunque, vi è un solo futuro: restare per sempre precari triennali, ora presso una azienda, ora presso un'altra. Ma la stessa sorte attende i lavoratori già stabili, i quali magari si sentiranno grati a Renzi per quella mancia economica nel caso dovessero per qualsiasi ragione perdere quel posto di lavoro. Va poi aggiunto che il rispetto effettivo della percentuale massima di occupati a termine su un organico è di difficile monitoraggio. Come si farà a sapere se l'azienda alfa di 100 dipendenti o con 100 dipendenti ha già colmato la sua quota di 20 lavoratori a termine? I dati già ci sarebbero presso i centri per l'impiego, ma sono riservati. Occorrerebbe istituire, presso i centri per l'impiego, una anagrafe pubblica dei rapporti di lavoro per ottenere l'indispensabile trasparenza. Sarebbe una dimostrazione minima di onestà da parte del governo e dell'azienda, ma dobbiamo confessare tutto il nostro scetticismo. Resta da considerare la conformità di questo decreto alla normativa europea in tema di contratto a termine. il pericolo di abuso che la normativa UE connette alla ripetizione di brevi contratti a termine è tutto condensato nella previsione di un lungo contratto a termine a causale, dopo il quale, se il datore consentisse di continuare la prestazione, vi sarebbe la trasformazione a tempo indeterminato. Ma poiché non la consentirà, vi sarà una condizione di disoccupazione e sottoccupazione perché il prossimo datore di lavoro si comporterà nello stesso modo. Il principio europeo che la bozza del decreto con vistosa ipocrisia ripete, per il quale la forma normale del contratto di lavoro è quella a tempo indeterminato, viene così non solo aggirato e violato, ma ridotto ad una burletta, e questo potrà essere fatto valere di fronte alla Corte di Giustizia europea. Per fortuna, nel nostro paese, fra il tanto diffuso conformismo anche tra le forze politiche e sindacali, esiste la coscienza critica dei singoli operatori indipendenti. Resta da esaminare lo scempio del contratto di apprendistato che viene banalizzato, eliminando qualsiasi severo controllo sulla effettività della formazione professionale, ed eliminando altresì quella elementare regola antifrode per la quale non potevano essere conclusi nuovi contratti di apprendistato dal datore di lavoro che non avesse confermato a tempo indeterminato i precedenti apprendisti. È evidente che una regola di questo genere andrebbe introdotta anche per la possibile stipula di contratti a termine, ed invece la volontà di eliminarla ove già esiste, e cioè nell'apprendistato, dimostra quali sono le vere intenzioni del governo di Matteo Renzi. 14 marzo 2014. De Palma, Fion di Chiacura. Renzi rottama il lavoro, la CGIL di Camusso resta subalterna. Michele De Palma, esponente della FIOM, boccia le misure di Renzi. Nel provvedimento manca una vera politica di redistribuzione delle ricchezze. Intenzione del governo è dividere ulteriormente il già frammentato mondo del lavoro. E anche sulla CGIL i toni sono duri. Rischia di subire l'unilateralismo aziendale finendo soltanto per erogare dei servizi. Colloquio con Michele De Palma di Giacomo Russo Spena. Nessuna svolta, anzi, la spending review, senza un aumento della tassazione sulle ricchezze è in discussione il diritto stesso di cittadinanza. E sulla CGIL la critica è dura, ormai si va verso un sindacato unico. Michele De Palma, esponente di spicco della FIOM, boccia il Jobs Act di Matteo Renzi senza mezzi termini. Per lui il vero cambiamento nel mondo del lavoro sarebbe la riduzione delle tipologie contrattuali, non la sua moltiplicazione. De Palma, il suo giudizio è netto. Molti hanno definito il piano di Matteo Renzi come una forma di socialliberismo. Lei non intravede un cambio di marcia rispetto al passato, soprattutto se pensiamo alla riforma Fornero. Nel Jobs Act si rende a causale il contratto a termine e si tolgono i vincoli all'assunzione a tempo indeterminato per l'apprendistato, il che significa rendere eterno il precariato. Negli anni si è radicato nella classe dirigente un convincimento infondato sulla frammentazione del lavoro. Per loro più aumenta la tipologia dei contratti disponibili, più sale il numero degli occupati. È falso. Le imprese chiudono e si perdono posti perché mancano politiche che incentivano gli investimenti sul prodotto e sul processo, e questo ha indotto a competere abbassando il costo del lavoro e peggiorando l'impatto ambientale, ovvero azzeramento dei diritti e della stessa democrazia. Il tema dell'occupazione è una spada di Damocle per ogni governo. Lei quali misure propone? Bisognerebbe redistribuire il lavoro esistente disincentivando gli straordinari e riducendo, con i contratti di solidarietà difensivi e attivi, l'orario di lavoro. Invece andiamo in un'altra direzione, verso un generale peggioramento della condizione dei lavoratori. Stiamo assistendo ad un'intensificazione dei ritmi e ad un aumento dei carichi che non ha precedenti nella storia. In una linea di montaggio, come in un subappalto senza regole, come in una cooperativa della logistica in deroga al contratto nazionale, le imprese guadagnano una rendita maggiore rispetto al passato. Torniamo al Jobs Act. Tra le varie misure ipotizzate, sono previsti 1.000 euro in più all'anno per chi ne guadagna meno di 25.000 lordi. È un reale antidoto per contrastare la crisi o le appare una mossa più che altro propagandistica? Trovarsi in busta paga 80 euro in più è chiaramente una svolta. A maggior ragione se parliamo di lavoratori dipendenti, i quali hanno in Italia un salario che è fra i più bassi d'Europa e negli ultimi anni hanno visto diminuire esponenzialmente il proprio potere d'acquisto tra contratti nazionali bloccati, deroghe agli stessi e aumento della pressione fiscale, dalla tassazione comunale a quella regionale. Ma non si tratterebbe di una svolta redistributiva perché senza la patrimoniale e una tassazione sulle ricchezze non si livella la diseguaglianza sociale nel paese? È necessaria una nuova fiscalità generale volta a redistribuire le risorse, a finanziare i servizi sociali e a garantire un reddito per giovani e disoccupati, misure che porterebbero veramente l'Italia in Europa. Nel Jobs Act non viene minimamente menzionato il cosiddetto quinto stato, partite IVA, lavoratori autonomi, precari, intermittenti, occasionali. Non la trova una grave mancanza. Renzi ha puntato su una cifra, 1.000 euro in un anno, e su una determinata categoria, i lavoratori dipendenti, sicuro di poter mantenere la promessa. Vuole far passare l'idea del premier che dall'alto mette i soldi in tasca ai cittadini, senza alcuna trattativa con sindacati o associazioni di imprese, come gli imprenditori che impediscono la nascita del sindacato nelle proprie aziende perché al primo tentativo di contrattazione collettiva elargiscono 20 euro di superminimo o 300 euro come liberalità unilaterale. Un rapporto diretto uno a uno con un mondo, quello del lavoro dipendente, che non è ancora frammentato e diviso come il quinto stato. Non è quindi una grave mancanza, ma una precisa scelta politica, il tentativo di costruire su interessi contrapposti il proprio consenso. Sta dicendo che in questo modo si favorisce una guerra tra poveri. In tempo di crisi sono sufficienti 80 euro in più al lavoratore dipendente per far sentire discriminato il precario. A loro sì, a noi no. È una logica immediata. Così si alimenta una contrapposizione di interessi all'interno dello stesso mondo del lavoro. Magari la prossima volta Renzi per dare risorse ai giovani si inventerà che sarà necessario l'ulteriore aumento dell'età pensionabile, mettendo padri e figli gli uni contro gli altri. Risultato? Mentre il presidente del Consiglio aumenta il proprio consenso, l'unità fra lavoratori precari e disoccupati è sempre più lontana. Intanto si intravede una nuova spending review con tagli drastici nella pubblica amministrazione e nel trasporto locale e ferroviario. Senza una vera tassazione sulle ricchezze, il diritto stesso di cittadinanza è in discussione. In Italia l'aumento della povertà coincide con la riduzione progressiva della copertura sanitaria, scolastica e universitaria, del trasporto locale, dell'accesso alla cultura e ai saperi. Si decide di cambiare direzione di marcia, ma si sceglie quella sbagliata. I tagli al personale della pubblica amministrazione, agli ospedali e alle scuole sono resi possibili dal ricorso massiccio al precariato, al lavoro degli specializzandi, alle privatizzazioni e agli appalti selvaggi. La CGIL in un primo momento si è espressa a favore del Jobs Act. Successivamente ha corretto il tiro e ora Susanna Camusso promette battaglia. Si tratta di schizofrenia o semplicemente di una lettura sbagliata degli eventi, è l'assenza di un proprio punto di vista autonomo. È finito il tempo in cui il riconoscimento come soggetto negoziale era garantito dalla tua lunga storia, è stato superato dalle controparti. L'essere sindacato è ricomporre e riorganizzare le condizioni di lavoro e non si deve rischiare ogni giorno come del resto fanno quotidianamente le persone, solo così si ricostruisce un elemento di fiducia. E tale passaggio non è possibile senza una nuova legge sulla democrazia sindacale. Il recente accordo sulla rappresentanza sottoscritto dalle varie organizzazioni non colma il vuoto di legittimità e di partecipazione, piuttosto lo amplifica. Siamo al paradosso. Ci avviamo verso un processo irreversibile di sindacato unico che subisce l'unilateralismo aziendale finendo soltanto per erogare dei servizi, senza alcuna forma conflittuale o di tutela dei lavoratori. La FIOM si sta opponendo. Negli stabilimenti di FCA, Fiat pensavano che tramite un sistema di regole, sanzioni, discriminazioni ed esclusioni avrebbero potuto cancellare il sindacato. Non ci sono riusciti perché noi siamo ancora lì con i nostri attivisti e delegati. 21 marzo 2014. Brancaccio, la dottrina della precarietà espansiva è la nuova illusione europea. Intervista di Luca Sappino dall'Espresso Online, 18 marzo 2014. Non gliene passa una all'economista critico Emiliano Brancaccio a Matteo Renzi. La riforma del lavoro sarà un buco nell'acqua perché è dimostrato che più precarizzazione non vuol dire più occupazione. Anzi, la scommessa sulla corsa al ribasso salariale può portare l'intera Unione alla deflazione, e la deflazione rischia di aggravare la crisi del debito. Brancaccio però è sicuro che Renzi terrà fede alle sue promesse, nonostante le rassicurazioni date ad Angela Merkel sui vincoli del debito, a cominciare dagli 80 euro in busta paga. Sforando di qualche decimale, però, il vincolo che pubblicamente ha assicurato di rispettare, perché quello che si stia profilando è lo scambio tra un po' meno austerità e un po' più riforme del lavoro. Le riforme immaginate da Renzi, lavoro in cima, hanno convinto la Germania. È questo il cuore del vertice, non più una revisione dell'austerità. Mi sembra che in realtà si stia profilando lo scenario che avevamo previsto nel monito degli economisti pubblicato lo scorso settembre sul Financial Times. La dottrina dell'austerità espansiva, secondo cui l'austerità dovrebbe assicurare la crescita, viene messa almeno temporaneamente ai margini della discussione. Non a caso Merkel non si è concentrata molto sui vincoli di bilancio. Piuttosto ha insistito su una nuova dottrina, che potremmo chiamare della precarietà espansiva. L'idea è che attraverso ulteriori dosi di precarizzazione del lavoro si dovrebbe generare crescita dei redditi e dell'occupazione. Dal tono non sembra molto convinto. Il rischio è che si passi da una vecchia a una nuova illusione. Già la tesi dell'austerità espansiva non aveva riscontri empirici. Ed infatti, invece di favorire la ripresa, l'austerity ha solo alimentato la depressione. Ma nemmeno la nuova dottrina trova conferme nei dati. Le evidenze empiriche dell'OCSE, come del Fondo Monetario Internazionale, ci dicono che la flessibilità del lavoro non è correlata all'aumento dell'occupazione. I contratti precari incentivano forse i datori di lavoro ad assumere, ma favoriscono anche la distruzione di posti di lavoro nelle fasi di crisi. L'effetto netto è prossimo allo zero. Dal vertice Renzi-Merkel, oltre al plauso sulle riforme, è arrivata la conferma del fatidico limite del 3% del deficit pubblico in rapporto al PIL. Rispettando quel vincolo, Renzi potrà tenere fede alle sue promesse. A fine maggio gli 80 euro promessi in busta paga ci saranno. Non è quello il punto. Il punto è che effettivamente in questo preciso momento l'Italia si trova già oltre il 3%, come ha notato la stessa Merkel. Renzi dice però che chiuderà il 2014 con un deficit al 2,8%. Lo ritiene verosimile? La scommessa di Renzi rispettare il vincolo e abbassare le tasse si basa evidentemente sulla possibilità che il PIL aumenti, che sia cioè il denominatore ad aumentare facendo scendere il rapporto. È scettico ancora una volta. Mi sembra una scommessa ardimentosa. L'effetto espansivo che Renzi ha previsto di ottenere con questa riduzione delle tasse sarà in realtà modesto e verrà in parte mitigato dalla diminuzione della spesa pubblica. La spending review su cui tutti puntano può avere un effetto contrario agli 80 euro in busta paga, soprattutto quando si tagliano spese sensibili, come ad esempio il trasporto pubblico. A proposito di spending review, Palazzo Chigi dice che il piano Cottarelli non è definitivo, ma Renzi conferma di volerne ricavare 7 miliardi già per il 2014. Cottarelli oggi dice che saranno 5, anche partendo da maggio. In una precedente audizione aveva detto che prudenzialmente in metà anno non sarebbero stati più di 3. Chi ha ragione? Per il 2014 il taglio della spesa sarà certamente minore rispetto a quanto previsto da Renzi. È chiaro quindi che siamo di fronte a un buco di bilancio, anzi in un certo senso dovremmo augurarcelo. Anche perché a prescindere dalle cifre non esiste un programma di revisione della spesa che sia credibile se realizzato in un semestre. La storia ci insegna che le revisioni di spesa condotte in fretta e furia si trasformano in tagli lineari brutali che colpiscono sempre i soggetti più deboli e non aiutano certo la crescita del PIL. Sta dicendo che, secondo lei, Renzi ha già previsto di fare debito, al di là delle frasi di circostanza tipiche un vertice europeo, può darsi che si stia pensando a uno sforamento di qualche decimale. Penso insomma che in Europa siano iniziate le prove generali per l'annunciato scambio tra un po' meno austerità e un po' più riforme del lavoro. Il problema, come ho detto, è che anche la nuova dottrina della precarietà espansiva rischia di rivelarsi un altro buco nell'acqua. Se così fosse, quali sarebbero le implicazioni per l'eurozona? Dietro la nuova dottrina vi è l'idea che l'intera eurozona si salva solo se i paesi periferici, a colpi di precarizzazione del lavoro, riescono ad abbattere i salari, i costi e i prezzi. In questo modo si dovrebbe colmare il divario di competitività rispetto alla Germania e si dovrebbero quindi riequilibrare i rapporti di credito e debito all'interno dell'Unione. La storia tuttavia ci insegna che in genere questo meccanismo non funziona. Esso infatti impone ai soli paesi debitori il peso del riequilibrio. In questo modo l'intera Unione viene trascinata in una corsa salariale al ribasso che può determinare una deflazione generalizzata e una nuova crisi del debito. È la vecchia lezione di Keynes, ma ieri a Berlino sembravano averla dimenticata. 20 marzo 2014.